File 11, pagina 55. Il numero bassissimo dei deportati dal carcere di Pordenone non deve ingannare. La quasi totalità dei deportati dal Pordenonese furono infatti trasferiti prima nel carcere di Udine, da dove successivamente partirono per la Germania. I drammi che si svolgevano nelle carceri erano seguiti in tutto il Friuli, con grande partecipazione della popolazione, partecipazione che per quanto riguarda l'internamento e la deportazione si manifestava, oltre che con la muta presenza, lungo i tristi trasferimenti dalle carceri alla stazione, nell'organizzare quel po' di aiuti che era possibile dare e nel creare le condizioni favorevoli alla fuga di qualcuno. Quella mattina c'era la neve, mezza Udine che faceva ala lungo viale Trieste, gente che ci salutava, chi piangeva, chi salutava, qualcuno all'ultimo momento ancora consegnava cibi, pacchi. Io ho avuto l'impressione che tutta la città si fosse radunata in viale Trieste e la gente ci ha seguito fino a sotto i vagoni. Eravamo chiusi nei vagoni piombati regolarmente, e la gente era sotto sul marciapiede. I tedeschi facevano fatica a trattenere quella marea di gente, soprattutto donne e bambini, ed era uno spettacolo per me un po' straziante. Testimone di Federico Esposito si riferisce al trasporto dell'11/1/1945. La gara spontanea di solidarietà tangibile nei confronti dei prigionieri in partenza per la Germania era cominciata subito al passaggio dei lunghi treni di internati militari dopo l'8 settembre. Era tempo di guerra, tutto era tesserato, tuttavia enormi quantità di cibarie arrivavano da ogni parte. Nostro grande da fare era quello di confezionare tanti pacchetti che contenessero panini, formaggio, frutta. Offrivamo anche cibi caldi. La grande caldaia usata normalmente a casa per la lisciva servì allora tante volte per la cottura della pasta asciutta, e così altrove. Con il vino che ci perveniva nelle damigiane riempivamo bottigliette a ognuno dei deportati, leggi internati. Appena arrivava l'avviso di un treno che si sarebbe fermato, si dava l'allarme e il carretto con i viveri veniva spinto dalle donne alla stazione. Qui scene commoventi, spaventi per le minacce delle guardie, grande agitarsi per giungere a tutti i vagoni, per mettere qualcosa a tutte le mani che si protendevano dai finestrini. Testimonianza di Giuseppina De Luca, l'ultimo conforto ai deportati nelle stazioni di Udine e Tarcento, in Messaggero Veneto, 14/10/1968. Con le cautele necessarie, data la maggiore durezza della polizia tedesca, ciò avveniva anche con i treni dei deportati provenienti da Trieste e Gorizia, che sostavano a Udine per agganciare altri vagoni. Quando potevamo, c'erano disposizioni severissime e più volte arrischiamo seriamente di pigliarci qualche pillola. Aiutavamo anche i prigionieri alleati, i partigiani italiani, i partigiani slavi, meravigliati, non finivano di ringraziarci. E gli ebrei, povera gente, erano i più vigilati e i più bisognosi di tutto. Davamo loro da bere, qualche pezzo di pane, qualche sigaretta, si intende quando per eccezione ci incontravamo in qualche guardia meno crudele, oppure quando si poteva approfittare dell'oscurità, perché secondo loro questi disgraziati non meritavano alcuna compassione. Testimonianza di Don Domenico Cattarossi. Ci furono anche tentativi di fuga, alcuni vi persero la vita, alcuni riuscirono. La speranza di fuggire dai treni, che animava specialmente i più giovani, trovava fondamento e nei rapporti che il Comitato di Liberazione riusciva a mantenere con il carcere e nella collaborazione generosa dei ferrovieri, che anche pagarono di persona con la morte o la deportazione. Il 2 febbraio ci hanno chiamati di sera, in 200, l'indomani mattina ci hanno incolonnati, c'erano i cosacchi che ci perquisivano, a me, che ero giovane, hanno fatto portare un ferro attaccato al collo e attaccato alla borraccia piena di acqua, avevo un coltello, era per aprire il vagone, ci hanno perquisito, ma tutto è andato bene. In stazione, invece di partire lo stesso giorno, siamo rimasti fino all'indomani sera. Ci hanno messo 100 per vagone, 2 vagoni, eravamo in 200. Si era così, come sull'attenti. Il giorno dopo ci dividono e ci mettono 50 per vagone. Il falegname, l'intagliatore, ha cominciato a intagliare il vagone per poter alzare il catenaccio e via scappare. Viene la motrice ad attaccare i vagoni dal colpo, la porta si spalanca. In carcere noi avevamo rapporti continui con l'esterno, ricevevamo comunicati, sapevamo tutto quello che avveniva nelle formazioni partigiane. C'era stato assicurato che oltre Artegna il treno avrebbe rallentato e che il capotreno era d'accordo. Durante la resistenza i ferrovieri sono stati magnifici, hanno fatto tutto quello che era possibile fare per renderci la fuga agevole. Il modo migliore per fuggire era di sollevare le assi dell'impiantito e buttarsi giù quando rallentava il treno, e noi avevamo il ferro adatto. Il treno, quando poteva, andava a passo d'uomo. Noi eravamo disposti anche a disfare completamente il vagone. C'era qualcuno che diceva: «Per l'amor di Dio, non lo fate, che ci andiamo di mezzo noi». Ma noi eravamo giovani e avevamo galvanizzato quasi tutti per la fuga. Una tavola era stata già schiantata quando il treno era ancora fermo in stazione. Poco prima che il capotreno desse il via, e nessuno di noi se lo aspettava, perché non era mai avvenuto precedentemente, entrano due nel vagone, altoatesini, vestiti da SS tedesche, ma parlavano italiano. Si sono collocati nei due angoli, spalle alla parete, col mitra imbracciato e seduti per terra. Appena entrati hanno detto: «Non fate nessun tentativo di fuga, perché anche se ci ammazzate, noi vi scarichiamo il mitra addosso. Ed è chiaro che con gli spari arrivano gli altri e vi ammazzano». C'è stato tutto un parlamentare con loro. Abbiamo detto: «Vi portiamo con noi, avrete salva la vita, finita la guerra, vi riconosciamo eroi nazionali». Abbiamo fatto tutto il possibile per commuoverli, per portarli dalla nostra parte. Testimonianza di Federico Esposito. Per più di un'ora, complice tutto il personale, il treno compì una disordinata, inutile manovra, con forti scossoni, per consentirci di tentare la fuga. Nota: toccò a mio padre dare la partenza al treno che mi portava in Germania. Stai Messaggero Veneto 58 1955. Prima però che il treno uscisse dalla stazione, un gruppo di giovani ardimentosi aprivano la saracinesca del carro. Cominciò quindi la fuga dei deportandi. Dopo la stazione di Reana nessuno dei miei era rimasto sul carro. Era venuta la mia volta. Prima si lanciò Gianni, poi Faustino, poi io, che cadde a pochi metri dal passaggio a livello. Appena passato il convoglio mi resi conto che il tentativo era fallito. Eravamo a due passi dalla fermata di San Pelagio. Faustino nella caduta si era fratturato il braccio destro e si era prodotte molte scoriazioni alla faccia. Gianni, caduto a circa 100 metri di distanza, ci aveva dato liberamente una voce perché cercassimo il sacco. Fummo circondati da una numerosa pattuglia cosacca e dopo una violentissima fucileria e il lancio di 3 bombe a mano, illesi per miracolo, fummo catturati e condotti al posto di guardia della fermata. I trasporti si avviavano quindi lentamente verso la destinazione, 2 giorni e 2 notti per giungere a Dachau, anche 6 giorni per Ravensbrück, affastellati in 50 per carro bestiame, senza la possibilità di sdraiarsi. Già durante il viaggio i deportati cominciavano ad avere il primo impatto con quel mondo fuori dal mondo a cui erano destinati. Il viaggio durò ben 2 giorni e 2 notti, senza cibo né acqua, tanto stretti e stipati che era difficile poter respirare, e con gli escrementi che ammorbavano la già scarsissima aria. La fiducia di alcuni che la partenza avevano saputo illuderci, la generosità e la cortesia di molti che ci avevano aiutato materialmente a sopravvivere, lasciava ora spazio a uno strano fastidio, astioso quasi per il compagno o la persona vicina, che impediva ad ognuno di noi di potersi spostare soltanto un po', di distendere le gambe quei pochi centimetri in più, di riposare un istante. In queste difficilissime condizioni uno di noi fu colpito da violenti crampi allo stomaco, probabilmente un'ulcera gastro-duodenale emorragica, e cominciò a lamentarsi prima e a urlare come un pazzo poi per i lancinanti dolori. Gridava aiuto e pietà, e noi allora cominciammo a tempestare furiosamente di pugni e di calci quella maledetta porta che ci teneva rinchiusi, a chiamare a gran voce affinché fossero prestate le cure al poveretto. Forse gridammo anche, perché quelle urla erano diventate per noi un altro supplizio e cercavamo di liberarcene. Morì qualche ora dopo in una agonia atroce. Venne scaricato dal nostro carro assieme a un altro, morto per soffocamento, forse perché stremato dalle sofferenze, all'unica vera fermata che il convoglio fece nei pressi di Salisburgo. Era un ragazzo poco più che adolescente, eppure quelle vite stroncate così miseramente non provocarono in me quell'effetto naturale che avrebbe dovuto crearsi nel mio animo. I pestaggi visti e subiti, il viaggio a dir poco allucinante, la situazione che mi si andava prospettando, davano inizio a un progressivo offuscamento dei comuni modi di pensare, dei comuni sentimenti, e schiudevano inaspettate energie psichiche che mi avrebbero salvato proprio quando mi sembrava di negarmi come uomo. Cominciava lì quella battaglia che si poteva vincere solo distaccandosi dalla realtà degli altri, guardando solo a se stessi, diventando insensibili ed egoisti. Piero Maieron Pino, Gli Untermenschen, i sottouomini, pagine di vita vissuta nei campi di sterminio nazisti, Udine, grafiche Fulvio, 1980. Pagina 58.